Sappiamo che il tema che ci guiderà nella riflessione di questi esercizi spirituali, come abbiamo detto, sarà il Decalogo, chiamato comunemente, ma anche ci accorgeremo impropriamente, i 10 comandamenti. È chiaro che l'aspetto più denso di riflessione sarà quello che dedicheremo alla sera, sarà una lezione molto nutrita e molto pacata. Però anche la riflessione che cerchiamo di fare durante la celebrazione di queste sante messe diventa un po' una contemplazione complementare. E quello che accenno adesso sarà un pochino la premessa a quanto cercheremo di contemplare più approfonditamente domani sera. Rimaniamo pure, anche se abbiamo detto impropriamente, sul termine comandamenti. È un termine fastidioso, dobbiamo riconoscerlo, perché il comando presuppone uno che ordina e uno che deve eseguire. Ora, eseguire un comando di fronte a uno che ti sta superiore non è che sia molto simpatico. A volte non è neanche simpatico comandare. Ci accorgeremo comunque che non è così, non è un comandamento in sé. Accettando pure la parola comandamento, ha senso soltanto se la leghiamo a una dimensione di vita, a una espressione di vita, che chiamiamo con un termine molto significativo e denso, alleanza. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa meditazione è che ogni alleanza ha la sua legge e quindi i suoi comandamenti, che possono essere scritti o non scritti, ma è così. Per alleanza noi intendiamo un patto, e il patto nasce tra persone che si mettono in gioco perché condividono un'esperienza e hanno una dimensione di fondo, che è la fiducia. Che ogni alleanza abbia le sue leggi, i suoi comandi, lo comprendiamo molto bene. L'amicizia. Quando uno entra in amicizia con un'altra persona, non va a scrivere su un foglio quelle che saranno le regole di quell'amicizia, ma le porta dentro e le sente profondamente, veramente. Chi di noi mette in dubbio, per esempio, che nell'amicizia deve esserci la fiducia reciproca? Non è una norma, non è una legge la fiducia. Che deve esserci la lealtà, che deve esserci la capacità dell'aiuto reciproco nel momento in cui c'è un bisogno. Quindi il codice di un comportamento in un patto di alleanza potremmo dire che è più naturale che scritto. Se poi pensiamo all'esperienza coniugale, è vero che nel momento in cui si celebra il sacramento, il patto dell'alleanza coniugale, si pronunciano anche delle parole. Ricordiamo quelle del sacramento: io accolgo te con la grazia di Cristo, le parole del nuovo rito, e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarti, onorarti tutti i giorni della mia vita. Non è una dichiarazione, non è una legge, nella reciprocità. Ma guai, guai, se questa legge fosse soltanto scritta e uno come coniuge la osservasse soltanto perché l'ha pronunciata e qualcuno gli ha detto di dirla. Perché nel momento in cui decide di mettere in gioco la propria esistenza, sente già di suo spontaneo che quelle parole sono il vincolo di quell'amore nel quale si compromette in senso buono e positivo. Credo che anche qua nessuno vive la fedeltà coniugale perché sente che qualcuno gli dice che deve vivere la fedeltà, la sente come un'esigenza, e questo anche nel rapporto con Dio. Se noi non comprendiamo che nel rapporto con Dio c'è un'amicizia, una coniugalità, un'alleanza, e che le leggi che sostengono questo rapporto sono leggi di reciprocità che ciascuno porta nel cuore, non soltanto noi come creature nei confronti di Dio, ma anche di Dio nei confronti delle creature, anzi direi che maggiormente Dio vive dei comandi, delle leggi di alleanza nei nostri confronti, perché la misura di queste leggi nasce dalla dimensione dell'amore. Ora, più uno ama e più si sente vincolato, e nel rapporto di amore tra Dio e noi, colui che ama di più è Dio, perciò colui che si vincola di più, che detta legge a se stesso, è Dio. E poi noi comprendiamo, entrando in questa alleanza, che è sempre più grande l'opera di Dio rispetto alla nostra, comprendiamo che ci troviamo di fronte alla gratuità di un dono, per cui a noi non spetta altro che riconoscerlo e rispondervi con tutta la fiducia e l'abbandono di cui siamo capaci. Il testo che abbiamo letto poco fa nella prima lettura, capitolo 19 dell'Esodo, è il testo che precede il capitolo 20 del Decalogo. Ed è fondamentale, siamo già nel codice dell'alleanza, di questo patto nuziale che Dio sta per stipulare con il suo popolo. E prima di chiedere l'osservanza delle sue parole, Dio dichiara e ricorda al suo popolo e quindi a noi quello che Lui ha fatto per noi, che diventa la garanzia di riconoscere un suo modo di agire, che è grande, segno del suo amore, per cui merita tutta la nostra fiducia. Riprendo le parole principali. Questo dirai, sta parlando con Mosè, questo dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto dall'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Prima dell'alleanza, del patto, Dio ricorda al suo popolo, casomai l'avesse dimenticato e sarebbe tremendo dimenticarlo, quello che lui ha fatto. Lo ha liberato dall'Egitto, lo ha sollevato da ogni peso, si è preso cura di lui come una madre piena di tenerezza. A questo punto ci chiediamo, prima di andare oltre, e qua comprendo che capovolgiamo tutto quello che ci è stato insegnato, qualcuno qualche volta mi rimprovera di minare tutto quello che ci è stato insegnato quasi capovolgendolo. Che cosa ci è stato insegnato quando noi, soprattutto ormai adulti, abbiamo imparato i 10 comandamenti? Chi osserva i comandamenti, nel rapporto con i comandamenti, chi è che ne ha beneficio? Dio o l'uomo che li osserva? Non ci veniva insegnato che se osserviamo i comandamenti andiamo in paradiso? O no? E se non li osserviamo andiamo all'inferno? Possiamo stare per un momento all'inferno. Nel momento in cui si osservano i comandamenti c'è un'alleanza, non è l'uomo che ci guadagna di più, ma è Dio. Volete la conferma? Voi avete visto come vi ho sollevato su ali d'aquila. Ora, se darete ascolto alla mia voce, e i comandi del Signore sono la sua voce e la sua legge, e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. C'è un Dio che guadagna il suo popolo nella misura in cui il suo popolo si fida della sua voce. Mi capite quello che sto dicendo? È straordinario. Un Dio che nel momento in cui noi ci fidiamo della sua parola, delle sue leggi, ci guadagna. Diventiamo suoi e si rallegra per questo. Quindi in questo rapporto di fedeltà, nel momento in cui noi riusciamo a custodire la fedeltà, colui che ci guadagna di più è Dio. Oltretutto il termine "voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli" è la traduzione di una sola parola ebraica, segullah, che è il termine che indicava il tesoro personale del re, che apparteneva solo a lui, che non doveva condividere con i suoi sudditi. Noi siamo la proprietà particolare di Dio, se ascoltiamo la sua voce. È chiaro che qui emerge l'immagine di un buon pastore, che non vuole perdere neanche una delle sue pecore e che fa appello bussando alla porta del nostro cuore perché ci fidiamo della sua voce e custodiamo la sua alleanza. E poi conclude, e concludo anch'io: voi, è sempre un Dio che ci guadagna, sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questo per me, che tante volte leggendo questo testo ci sfugge. Un Dio che cerca per se stesso di guadagnare quegli uomini, i suoi figli, per cui si è messo totalmente in gioco e ha pronunciato con la sua voce delle parole che più e prima di essere dei comandamenti sono parole di vita. E qui ci vengono in mente le espressioni di Gesù: le mie parole sono spirito e vita. Tutto ciò che esce dalla bocca di Dio non sono comandi, è spirito e vita. Maria di Nazaret ha compreso benissimo in questa pagina di Vangelo. e ha permesso a questo soffio dell'amore di Dio, questo soffio della sua vita, di rendere fecondo non soltanto il suo grembo, perché ha generato il Verbo, ma il suo cuore. È diventata la prima donna della fede che, al seguito di Abramo, ha messo in gioco con pieno abbandono la totalità della sua vita.